I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati. Ancora una volta siamo insieme, rivivremo insieme i momenti più significativi della settimana appena trascorsa con Papa Francesco. Iniziamo sempre con l'udienza generale che quest'oggi si è svolta nella piazza, anche se il tempo non è più primaverile come nei giorni scorsi, e poi l'incontro del Papa con coloro che si occupano delle migrazioni, la visita all'università, la visita nella parrocchia. Tutto questo nella puntata di oggi. Iniziamo dunque con l'udienza generale. Appuntamento alle 10 in Piazza San Pietro, un lungo discorso dedicato alla speranza e poi un pensiero rivolto al Congo, al Sudan, scusate. Ascoltiamo il Papa.
Spesso siamo tentati di pensare che il creato sia una nostra proprietà, un possedimento che possiamo sfruttare a nostro piacimento e di cui non dobbiamo rendere conto a nessuno. Nel passo della lettera ai Romani, di cui abbiamo appena ascoltato una parte, l'Apostolo Paolo ci ricorda invece che la creazione è un dono meraviglioso che Dio ha posto nelle nostre mani, perché possiamo entrare in relazione con Lui e possiamo riconoscervi l'impronta del suo disegno d'amore, la cui realizzazione stiamo chiamati tutti a collaborare giorno dopo giorno. Quando però si lascia prendere dall'egoismo, l'essere umano finisce per rovinare anche le cose più belle che gli sono state affidate. E così è successo anche per il creato. Pensiamo all'acqua. L'acqua è una cosa bellissima, è tanto importante. L'acqua ci dà la vita, ci aiuta in tutto. Ma per sfruttare i minerali, come si contamina l'acqua e si sporca la creazione e si distrugge la creazione. Questo è un esempio soltanto, ne sono tanti. Con l'esperienza tragica del peccato rotta la comunione con Dio, abbiamo infratto l'originaria comunione con tutto quello che ci circonda. E abbiamo finito per corrompere la creazione, rendendola così schiava, sottomessa alla nostra caducità. E purtroppo la consegna di tutto questo è drammaticamente sotto i nostri occhi ogni giorno. Quando rompe la comunione con Dio, l'uomo perde la propria bellezza originaria e finisce per sfigurare attorno a sé ogni cosa, e dove tutto prima rimandava al Padre Creatore e al suo amore infinito, adesso porta il segno triste e desolato dell'orgoglio e della voracità umani. L'orgoglio umano, sfruttando il creato, distrugge. Il Signore però non ci lascia soli. E anche in questo quadro desolante ci offre una prospettiva nuova di liberazione, di salvezza universale. È quello che Paolo mette in evidenza con gioia, invitandoci a prestare ascolto ai gemiti dell'intero creato. I gemiti dell'intero creato. Espressione forte. Se facciamo attenzione, infatti, intorno a noi tutto gemme. Gemme la creazione stessa, gemmiamo noi esseri umani e gemme lo spirito dentro di noi, nel nostro cuore. Ora, questi gemiti non sono un lamento sterile, sconsolato, ma, come precisa l'Apostolo, sono i gemiti di una partoriente, sono i gemiti di chi soffre ma sa che sta per venire alla luce una vita nuova. E nel nostro caso è davvero così. Noi siamo ancora alle prese con le conseguenze del nostro peccato e tutto attorno a noi porta ancora il segno delle nostre fatiche, delle nostre mancanze, delle nostre chiusure. Nello stesso tempo, però, sappiamo di essere stati salvati dal Signore e già ci è dato di contemplare e di pregustare in noi e in ciò che ci circonda i segni della risurrezione, della Pasqua che opera una nuova creazione. Questo è il contenuto della nostra speranza. Il cristiano non vive fuori dal mondo, sa riconoscere nella propria vita e in ciò che lo circonda i segni del male, dell'egoismo e del peccato. È solidale con chi soffre, con chi piange, con chi è emarginato, con chi si sente disperato. Però nello stesso tempo il cristiano ha imparato a leggere tutto questo con gli occhi della Pasqua, con gli occhi del Cristo risorto. E allora sa che stiamo vivendo il tempo dell'attesa, il tempo di un anelito che va oltre il presente, il tempo del compimento. Nella speranza sappiamo che il Signore vuole risanare definitivamente con la sua misericordia i cuori feriti e umiliati e tutto ciò che l'uomo ha deturpato nella sua impietà e che in questo modo egli rigenera un mondo nuovo e una umanità nuova, finalmente riconciliati nel suo amore. Quante volte noi cristiani siamo tentati dalla delusione, dal pessimismo. A volte ci lasciamo andare al lamento inutile, oppure rimaniamo senza parole e non sappiamo nemmeno che cosa chiedere, che cosa sperare. Ancora una volta però ci viene in aiuto lo Spirito Santo, respiro della nostra speranza, il quale mantiene vivi il gemito e l'attesa del nostro cuore. Lo Spirito vede per noi oltre le apparenze negative del presente e ci rivela già ora i cieli nuovi e la terra nuova che il Signore sta preparando per l'umanità. Grazie.
Destano particolare apprensione le dolorose notizie che giungono dal martoriato Sud Sudan, dove ad un conflitto fratricida si unisce una grave crisi alimentare che condanna alla morte per fame milioni di persone, tra cui molti bambini. Questo ha detto Papa Francesco al termine dell'udienza generale, ricordando che in questo momento è più che mai necessario l'impegno di tutti a non fermarsi solo a dichiarazioni, ma a rendere concreti gli aiuti alimentari e a permettere che possano giungere alle popolazioni sofferenti questi aiuti. E il Papa prega il Signore perché sostenga questi nostri fratelli e quanti operano per aiutarli. E torniamo indietro ancora un po' e torniamo a domenica, ancora con appelli del Papa per le zone di grave conflitto in Africa e in Medio Oriente in particolare. All'Angelus Domenicale il Papa, dopo la preghiera mariana e dopo la riflessione, ha parlato proprio di queste situazioni. Già da Aquilino.
Un invito ad essere artigiani di comunione e di fraternità nella vita quotidiana e in famiglia. Lo sguardo di Papa Francesco all'Angelus si sofferma su quelle popolazioni che oggi soffrono a causa di violenze e conflitti, come nella regione del Kasai centrale, in Repubblica Democratica del Congo, da dove giungono, riferisce il Pontefice, notizie di scontri brutali. Il Papa sente forte il dolore per le vittime, specialmente per la tragedia dei tanti bambini strappati alle famiglie e alla scuola per essere usati come soldati.
Si prendano decisioni adeguate e tempestive per soccorrere questi nostri fratelli e sorelle.
quindi un pensiero per le popolazioni di Pakistan e Iraq colpite da crudeli atti terroristici.
Preghiamo ardentemente che ogni cuore indurito dall'odio si converta alla pace secondo la volontà di Dio.
Partendo dalla riflessione sulla rivoluzione cristiana annunciata da Gesù, Francesco nota come Cristo chieda ai discepoli di reagire al male non con un altro male, ma con il bene, perché la rappresaglia non porta mai alla risoluzione dei conflitti. Gesù prosegue e insegna la netta distinzione tra giustizia e vendetta, che è espressione dell'odio e della violenza, e poi l'amore del prossimo, anche del nemico.
Quando parliamo di nemici, parliamo anche di noi stessi, che possiamo entrare in conflitto con il nostro prossimo, a volte con i nostri familiari. Nemici sono coloro, anche chi parlano male di noi. A tutti costoro siamo chiamati a rispondere con il bene.
Assieme al diritto di poter emigrare deve essere garantito anche il diritto di non dover emigrare. Di questo ha parlato Papa Francesco ricevendo in Vaticano i partecipanti al sesto forum internazionale Migrazione e Pace in corso a Roma. Il forum, ha spiegato nel suo saluto al Papa Monsignor Silvano Maria Tomasi del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e Scalabriniana, convoca ogni due anni diversi attori sociali. Hanno preceduto il discorso del Papa alcune testimonianze di immigrati. Ce ne parla Adriana Masotti.
Siamo eritrei, ortodossi, con percorsi di fuga differenti, io attraversando il Mar Rosso, mio marito attraversando il deserto del Sudan.
Nel racconto di una donna eritrea arrivata in Italia con la famiglia c'è tutto il dramma di chi è costretto a scappare dalla propria terra a causa di conflitti, violenze e povertà. Il Papa indica quella che dovrebbe essere la risposta a questo dolore: accogliere, proteggere, promuovere, integrare.
Adottando strumenti giuridici chiari e pertinenti, prediligendo processi costruttivi ai ritorni di consenso dell'immediato, attuando programmi tempestivi nella lotta contro i trafficanti di carne umana.
Lo sviluppo, continua Francesco, è un diritto innegabile di ogni essere umano.
La promozione umana dei migranti comincia dalle comunità di origine, là dove deve essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare.
Rapportarsi in modo diverso nei confronti di quanti sono costretti a lasciare il proprio luogo di origine è un dovere di giustizia, afferma il Papa, perché non sono più sostenibili e non sono accettabili le disuguaglianze economiche oggi esistenti.
Non può un gruppetto di individui controllare le risorse di mezzo mondo. Non possono persone e popoli interi aver diritto a raccogliere solo le briciole.
Francesco ricorda poi la centralità della persona umana in tutte le sue condizioni. Per noi cristiani, poi, conclude il Papa, l'ospitalità offerta al forestiero è offerta a Gesù Cristo stesso.
Le migrazioni non sono un pericolo, ma una sfida per crescere. Di questo, ancora delle migrazioni, il Papa ha parlato anche nella visita all'Università degli Studi di Roma 3, una università di periferia in qualche modo, e il Papa, parlando a braccio, ha parlato della concretezza di fronte alla liquidità della società e dell'economia. Ce ne parla Giada Aquilino.
Per la prima volta Papa Francesco entra in un ateneo pubblico romano e subito chiarisce la sua idea di università, un luogo di dialogo nelle differenze. Alle domande di quattro studenti il pontefice risponde a braccio, affiancato da una traduttrice nel linguaggio dei segni. Riflette sulla violenza che nasce da poco, per strada, in famiglia.
La violenza è un processo che ci fa ogni volta più anonimi. Ti togli il nome. Sì, è una persona, quello che è avanti con un nome, ma io ti saluto come se tu fossi una cosa. Ma questo che noi vediamo qui cresce, cresce, cresce e diviene la violenza mondiale. Bisogna abbassare un po' il tono. Parlare meno e ascoltare di più.
In un mondo in cui, nota Francesco, anche la politica si è abbassata tanto, perdendo il senso della convivenza sociale, la prima medicina contro ogni violenza diventa quella del cuore, che sa ricevere in un dialogo con l'altro. E le università, sottolinea, devono essere proprio i luoghi dove si può dialogare, non come quegli atenei di elite, quelle cosiddette università ideologiche, che insegnano solo la loro linea e preparano ad essere agenti di tale ideologia. Eppure, nell'era della globalizzazione, istruzione, comunicazione ed economia constata sono diventate liquide.
Questa liquidità dell'economia toglie la concretezza del lavoro, perché non si può lavorare. I giovani non sanno cosa fare.
Parla di Europa, quel continente fatto artigianalmente da migranti che invece ora teme di perdere la propria identità. Le migrazioni, ribadisce, non sono un pericolo ma una sfida per crescere. Ricorda il viaggio a Lesbo e racconta di come Nour, la ragazza siriana che gli ha rivolto una delle domande, sia arrivata in Italia con un altro piccolo gruppo di rifugiati a bordo del volo papale di rientro dall'isola greca e rivolge proprio lo sguardo a chi fugge dall'Africa e dal Medio Oriente.
Perché c'è la guerra e fuggono dalla guerra. O c'è la fame, fuggono dalla fame. Quale sarebbe la soluzione ideale? Che non ci sia la guerra e che non ci sia la fame.
Ma come hanno vissuto i ragazzi la visita del Papa? Il servizio di Alessandro Guarasci.
Più di 2.500 persone tra studenti, professori e personale dell'università si sono radunate nello spazio di fronte al rettorato per ascoltare le parole del Papa. In molti sono arrivati anche alle 6 di mattina. Questo è il più giovane ateneo romano e cerca di fare dello scambio tra culture un suo punto di forza. L'invito al dialogo, ad aprirsi, ha stimolato tanti studenti.
Sicuramente ci ha dato un messaggio di speranza e diciamo una visione ottimistica anche del mondo. Siamo stati più attenti ai giovani, all'università, a quello che sarà il mondo domani.
Il vigore con cui è rimarcato il ruolo dell'università e la distinzione tra università ideologiche e diciamo università che seguono la terza missione con un altro approccio.
Ci fa capire comunque, sta tutto nelle semplici cose, il dialogo è lì che va cercata, comunque col dialogo si sconfigge la violenza.
Il rettore di Roma 3, Mario Paninza, parla di un ateneo senza recinti che vuole dare la parola a tutte le culture.
Se uno non ascolta non riesce neanche a parlare, questo mi sembra che è proprio il segnale più importante, la traccia sia per i ragazzi che anche per noi educatori.
Spingersi con coraggio verso le frontiere missionarie ed essere vicini ai semplici. È questa l'esortazione che Papa Francesco ha rivolto ai 40 partecipanti al capitolo generale della Congregazione dei Chierici Mariani dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Francesco li ha ricevuti in Vaticano e la congregazione è dedita soprattutto all'istruzione cristiana dei giovani. Deborah Donnini.
Quando si devono aggiornare le costituzioni di una congregazione religiosa, non si può andare avanti senza la dimensione della memoria, memoria del passato e della storia dei fondatori. Lo sottolinea Francesco nel discorso al capitolo generale dei Chierici Mariani, riunito proprio per riflettere sugli ordinamenti. Quindi fedeltà al carisma del fondatore, ma anche cuore e mente aperti alle nuove necessità della gente. Francesco chiede ai Chierici Mariani di mantenere vivo l'impegno per i poveri, un tratto che caratterizza fin dalla nascita la loro famiglia religiosa, così come caratterizzò la vita del loro fondatore, San Stanislao di Gesù e Maria Papczenski, vissuto nella seconda metà del 1600 e canonizzato nel giugno dello scorso anno. Il Papa esorta dunque alla vicinanza alla gente semplice che ha ricevuto la fede proprio dalla semplicità delle mamme e delle nonne.
Non siamo principi, figli di principi, siamo gente semplice, di popolo, e per questo ci avviciniamo con questa semplicità ai semplici e a quelli che soffrono di più, i malati, i bambini e gli anziani abbandonati.
Significativa nella storia dei Chierici Mariani anche la figura del beato Giorgio Matulaitis, che si impegnò nella riforma delle costituzioni dell'antico ordine. Forte la sua eredità spirituale di totale dedizione alla Chiesa e all'uomo, un aspetto che Francesco sottolinea per evidenziare l'atteggiamento che negli ultimi decenni ha ispirato le iniziative dell'istituto volte a diffondere il carisma nei paesi poveri, specialmente in Asia e Africa. Oggi sono 20 i paesi del mondo abbracciati dall'opera della congregazione.
La grande sfida dell'inculturazione vi chiede oggi di annunciare la buona novella con linguaggi e modi comprensibili agli uomini del nostro tempo. Siete chiamati oggi a camminare con rinnovato zelo per spingervi con libertà profetica e saggio discernimento, tutte e due insieme, su strade apostoliche e frontiere missionarie.
L'urgente necessità di testimoniare il messaggio evangelico a tutti, senza distinzioni, costituisce il vasto campo del vostro apostolato, rileva Francesco, e non sono poche le situazioni di ingiustizia e di disagio morale e materiale che interpellano i credenti.
Solo cuori pienamente aperti all'azione della grazia sono in grado di interpretare i segni dei tempi e di cogliere gli appelli dell'umanità bisognosa di speranza e di pace.
Quando ero piccolo volevo fare il macellaio. Papa Francesco ha confidato questa sua questo suo piccolo segreto ai bambini e ai ragazzi del catechismo della parrocchia romana di Santa Maria Josefa a Castelverde di Lunghezza. La visita di domenica scorsa di questo incontro con i ragazzi ci parla ancora Deborah Donnini.
Grande l'entusiasmo dei bambini che fanno a gara per farsi selfie con il Papa. Nel salone del teatro parrocchiale prende corpo un gioioso botta e risposta, contraddistinto dalla curiosità delle domande senza filtri dei più piccoli. Si parte dall'elezione del Papa operata dai cardinali con i loro voti. Fra i colpevoli, fra virgolette, Francesco indica scherzando il cardinale vicario Agostino Vallini presente all'incontro. Colui che viene eletto non è necessariamente il più intelligente, forse non è il più furbo o il più sbrigativo per fare le cose, ma è quello che Dio vuole per quel momento della Chiesa, spiega rispondendo ad una domanda.
Non si paga, non ci sono amici potenti che spingono, no. Chi è la persona più importante in quel gruppo? Chi fa il Papa? No, il Papa non è fatto ancora. Dio! Lo Spirito Santo, che tramite il voto fa il Papa.
Le domande spaziano poi su temi più personali.
Tu, quando eri piccolo, che cosa volevi fare da grande?
Volevo fare il macellaio, risponde diretto Francesco, perché gli piaceva quando lo vedeva lavorare al mercato. Poi si sofferma su un momento difficile della sua vita.
Quando avevo 20 anni sono stato quasi alla morte per un'infezione, mi hanno tolto parte di un polmone. Ma il Signore mi ha portato avanti. E poi i momenti difficili che tutti abbiamo.
Per me la vita non è stata facile, prosegue. Le difficoltà ci sono e ci saranno per tutti, ma si superano con la fede e con il coraggio. Giulia poi chiede come ci si sente a essere il rappresentante della Chiesa Cattolica. Con tanta responsabilità, risponde Francesco. Uno che rappresenta la Chiesa infatti non può fare brutta figura.
Terminato l'incontro con i giovani e con i bambini, il Papa ha celebrato la messa e nell'omelia il forte invito a percorrere la via della santità. Adriana Masotti.
La messa celebrata dal Papa nella chiesa di Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù sigilla un pomeriggio ricco di incontri con persone e gruppi della parrocchia. Alla celebrazione eucaristica Francesco pronuncia l'omelia a braccio, sottolineando che il messaggio proposto dalle letture è unico e indica un programma di vita. Siate santi, siate perfetti. Ma come fare? Gesù, dice il Papa, lo spiega con cose concrete.
Niente vendetta, niente rancore, è il cammino del perdono. Dimenticare le offese.
Le grandi guerre, dice Francesco, tutto questo massacro di gente, di bambini, tutto l'odio che c'è nel mondo è lo stesso odio che tu hai nel tuo cuore per quello, per quella. Certo, quello è ingrandito, ma è lo stesso.
Perdonare nel mio cuore. Questa è la strada della santità e questo allontana delle guerre. Se tutti gli uomini e le donne del mondo imparassero questo, non ci sarebbero le guerre. La guerra incomincia qui, nell'amarezza, nel rancore, nella voglia di vendetta. Questo distrugge famiglie, distrugge amicizie, distrugge quartieri.
Ogni persona è un dono e l'inclusione arricchisce la società. Questa è la testimonianza che offrono al mondo gli atleti di Special Olympics, l'associazione di 170 paesi del mondo che organizza allenamenti e eventi sportivi per ragazzi e adulti con disabilità intellettiva. E il Papa li ha incontrati in un particolare saluto proprio in questi giorni in Vaticano. Termina così il nostro appuntamento. Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito e continuate ad ascoltarci con i programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.